cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno a tutti, le 13 e 6 minuti, nuova puntata di Cose di Calcio, ogni giorno in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolau quest'oggi in regia. Salutiamo Yves che si occupa della parte tecnica, pronti come ogni giorno a trascorrere con voi le prossime due ore, gli appuntamenti. Il piatto è ricco oggi. Cosa c'è?
Allarme difesa.
Era una sirena.
Era una sirena, non si è capito? Sono stonato anche nel...
Sì, ti regalo un diapason per Natale, così...
Diapason lo dice qualcun altro.
Così trovi il là un pochino più facilmente. Giornata ricca di appuntamenti, di ultime ore, di notizie dell'ultimo minuto. Primo fra tutti, il tampone di Cristiano Ronaldo.
Eh sì, perché se in Serie A si gioca, questa è di Luigi Schiffo, che saluto, oggi non si può ascoltare, ma gli ho promesso ieri sera nel corso della Juve del lunedì, il programma che sta davvero facendo i botti il lunedì sera, perché si analizzano i numeri statistici, quelli che non si hanno tempo di leggere, di approfondire al termine della partita, perché non sono ancora a disposizione. Allora, la Serie A, sai come l'abbiamo etichettata, io e te?
Serie ASL Team.
E invece la Champions League in questi giorni diventa la Tampon Leaks. Tampon Leaks.
Ci sta.
Giusto? Questa è sua, quindi non mi prendo i meriti e nessun diritto.
Allora, prima di occuparci di cose di Chiara, che comunque non mancano mai anche alla vigilia di una partita così importante come la Champions League, come Juve-Barcellona, ci colleghiamo con il nostro inviato dalla Continassa, Simone Di Noi. Ciao Simone, benvenuto.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono allo stadium perché fra poco meno di un'oretta la conferenza stampa di presentazione di vigilia di Juventus-Barcellona con Andrea Pirlo. Ovviamente al suo fianco ci sarà Danilo, che è una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione, probabilmente tra i migliori, anche considerato il fatto che ha un po' modificato il suo modo di giocare rispetto agli anni precedenti.
E che si sta ben comportando, mi sembra di vedere anche dai numeri. Stavo parlando proprio della Juve del lunedì, caro Simone. Intanto mi fa piacere che da te sia già primavera.
quasi fa. Oggi fa caldino, infatti dovremmo essere abituati a Torino a cambiare modo di vestirsi da un giorno all'altro, però nonostante 25 anni ancora non ci si è fatta l'abitudine, infatti sono un po' pesante, fa caldino oggi.
Ti vedo, ma ti terremo veramente giusto il tempo di farti sudare il giusto. intanto, decifrandoci così quelle che sono state le notizie e l'allenamento, la rifinitura, per quanto si riesca a capire in quei 15 minuti che ci vengono messi a disposizione, grazie anche all'UEFA e alla Juventus, ovviamente.
Sì, 11:15 l'allenamento cominciato, come hai detto bene tu, 15 minuti aperti, i primi 15 minuti aperti ai media, e abbiamo potuto vedere la notizia della mattinata, che è l'allenamento di Leonardo Bonucci, che è cominciato a parte, ovviamente lontano dai compagni, però si è allenato, era sul campo, e questa è già una buona notizia e lascia presupporre in maniera abbastanza concreta che si forzerà la mano, considerate le circostanze difficoltose, soprattutto nel reparto difensivo. Questa è la notizia principale. C'era ancora De Ligt, che si allena ormai da qualche giorno con la squadra per parte dell'allenamento. Si attende, lo ha detto Pirlo qualche giorno fa, l'ok dell'ortopedico, che lascia la possibilità alla Juve di lanciarlo in campo. Dovrebbe arrivare a stretto giro di posto, da capire se già con lo Spezia, eventualmente per la prossima di Champions League con il Ferencvaros. Però la notizia è Bonucci era in campo, e le sensazioni lasciano presupporre che domani partirà dal primo minuto con Demiral e Danilo, anche perché non ce ne sono altri.
Stringendo quindi i denti. Sì. Sappiamo di Alexandro, a questo punto facciamo velocemente il giro degli indisponibili. Alexandro dovrebbe rientrare dopo la sosta, di metà novembre. McKennie era già stato recuperato, risultava negativo. Oggi c'era anche lui. Chi ci stiamo dimenticando? Chiesa recupera dalla squalifica che valeva per il campionato.
Sì, Chiellini oggi Chiellini. Non c'era con la squadra, quindi anche lui fra Spezia e Ferencvaros. E poi c'è Cristiano Ronaldo, che insomma è difficile da dimenticare, se non impossibile. Si attende l'esito del tampone, famosissimo tampone, insomma non c'è così tanto ottimismo, ecco, in vista della partita di domani servirà verosimilmente ancora del tempo, però in questo caso si attendono comunque sempre le comunicazioni ufficiali da parte della Juventus, però insomma le voci che arrivano non sono estremamente positive nel fatto di averla a disposizione domani nella grande sfida contro Messi, che insomma nel primo atto dovrebbe saltare.
Anche perché, diciamocelo concretamente, tutto poi è possibile, si può concedere tutto quello che si vuole di fronte alla positività che dovrebbe arrivare entro le 24 ore, ricordando che la Juventus, giocando in casa, ha la possibilità di effettuare questo secondo tampone che è stato effettuato, deve risultare negativo, ma è anche vero, Simone, che non si è allenato però mai poi con la squadra, quindi si è allenato a casa, ha mantenuto lo stato di forma, esatto, quindi sarebbe davvero un colpo ad effetto quello di vederlo convocato, chissà, magari ci può stare in campo, mi sembra molto molto più difficile, però staremo a vedere quelle che sono poi le parole, che saranno le parole anche del tecnico. Sulla carta sarà secondo te davvero, in pratica più che sulla carta abbiamo letto anche quest'oggi e sentito domenica sera le parole di Andrea Pirlo, ti sembra davvero che possa essere una partita completamente diversa da quella di campionato e che la Juventus si voglia scrollare di dosso l'effetto pareggite?
Ma di sicuro cambiano i valori in campo, perché il Barcellona ha un livello tecnico molto più elevato. Quello che cambia però è anche l'approccio della squadra allenata da Koeman, perché il Verona l'abbiamo visto veramente estremamente intenso, cosa che il Barcellona nel classico con Real Madrid, ma non solo, anche nelle partite precedenti ha dimostrato di non essere. Quindi da questo punto di vista credo che la Juve possa trovare un vantaggio in più, perché giocare contro squadre che aggrediscono, hanno un'intensità fisica pazzesca, mettono in difficoltà la squadra e complicano la situazione. È chiaro che poi i singoli possono fare la differenza in qualsiasi momento, quelli del Barcellona, soprattutto Leo Messi, però credo che qualcosa di diverso si possa vedere, e forse può essere un po' una forzatura, ma addirittura un po' più giocabile, ecco, la partita per la Juve contro il Barcellona domani che quella contro Verona e, l'ha detto anche Pirlo, ci mettiamo dentro anche Atalanta, che sono squadre veramente contro cui è difficile riuscire a fare la propria partita.
Simone, noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Simone Di Noi dall'Allianz Stadium, a prestissimo.
Grazie a voi ragazzi.
Domani non dimenticare l'ombrello però, non si sa mai per la partita.
Danno pioggia domani?
No, non
lo
so, era così per invitarlo a portare.
Può essere, neanche fossimo a marzo. Ciao Simone.
Ciao ragazzi.
Buon lavoro.
Grazie a Simone Di Noi e noi di Radio Bianconera. Ovviamente nel corso della giornata seguiremo minuto per minuto, passo dopo passo, tutto ciò che accade. Alle 14 la conferenza stampa appunto di Andrea Pirlo, di presentazione di Juventus-Barcellona, e poi tutti quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti nel corso della giornata, a partire dal tampone, dall'esito negativo o positivo dell'ultimo tampone di Cristiano Ronaldo, che determinerà o meno la sua presenza in campo domani sera, e poi qualora dovessero esserci anche dei recuperi, anche se questi di solito si scoprono poi il giorno della partita, quindi domani si scoprirà la precisa formazione. Un Bonucci recuperato così velocemente, tu...
Ma intanto
te lo aspetti?
Penso di sì, che debba stringere i denti, perché sennò sarebbero problemi seri per la difesa. Certo che non puoi mettere a rischio la salute, il problema eventuale, che non c'è, grave, come si ipotizzava. Ci è stato spiegato che Bonucci aveva già risentito del fastidio a Crotone, ha tenuto duro un po' come Chiellini, giocando contro il Verona, nel momento in cui ha sentito tirare un po' la coscia, ha dato forfè. Ci sono anche quei carichi di lavoro che influiscono in questo momento sulla condizione dei giocatori. Bene che si sia tirato fuori dalla mischia, no? Secondo me anche in modo saggio, intelligente, premeditato. Se senti qualcosa, non proseguire, torna in panchina, facciamo le valutazioni per scongiurare qualsiasi tipo di lesione, perché poi stai fermo non una settimana, una partita, no?
Ma un mese.
Se non di più, e quindi se c'è davvero stamattina un po' di scarico, ieri massaggi, stamattina scarico, cioè la condizione non la perdi non allenandoti con la squadra, abbiamo sentito dalle parole di Simone Di Noi della sua presenza in campo. Quando ti alleni così non è solo per fare pretattica, stando discretamente bene può mettersi al centro della difesa senza esagerare. Certo che la componente rischio c'è sempre, ricordiamoci, altro caso, tasso di rischio più alto, con Dybala nella partita con Lione, subentrato nella ripresa, entrato, si è fatto male, no? Lì era l'ultimo assalto alla Champions, ma c'erano rischi anche più elevati. Usciamo dall'equivoco di dire, no, o gioca o non gioca, perché poi se non gioca doveva giocare in caso di risultato negativo e poteva farcela. Se giocasse, si facesse poi male,
non doveva giocare.
Quindi attenzione, le critiche non solo a Sarri o a Pirlo, no? Chi ha giocato a calcio sa, si prende la decisione quando il rischio è minimo, no? È il più basso possibile nel caso di Bonucci. Secondo me può giocare, mi dicono. Sai che mi ha chiamato un signore due volte e me l'ha detto,
Cosa ti ha detto?
Mi ha detto che può giocare. Me l'ha detto che può giocare. Però peccato che cercava un'altra persona a cui dirlo, ok? Però al di là della battuta, dico che il rischio è basso, no? Ma c'è. Il giocatore se la sente, è lui a dare l'ultima parola, visto che non ci sono problemi gravi sotto il profilo della gamba e della tenuta. A questo punto ritengo che possa assolutamente essere convocato, e poi se giocherà lo valuteranno anche domani.
Senti, con i se e con i ma non si fa la storia, ma visto che siamo in vena di queste considerazioni, e se non gioca perché non avrebbe dovuto,
e se il tampone non arriva,
e se Rugani non fosse stato prestato al
sai che tocchi un nervo scoperto, e se fosse stato stesse male anche Rugani,
no,
e poi
oppure,
ne mancava un altro.
No, allora adesso che il reparto difensivo piange, uno potrebbe dire: e vedi, allora Rugani in questi momenti, in questi frangenti, avrebbe fatto comodo. Se invece il reparto difensivo non avesse pianto, ci saremmo lamentati del fatto: cioè, ma c'è ancora Rugani? Perché non l'abbiamo dato?
Perché
via?
Non gioca ancora? Perché non ha ancora giocato, esatto, dopo 4 anni e mezzo? Allora, le valutazioni si fanno sull'oggi. Poi bocci la macchina che hai appena comprato, no? Devi tornarti a farti prestare la tua Panda Ferrari dal tuo compagno, capito?
Certo.
Il discorso è sempre così.
340-5425-324, il numero che non cambia mai, che dovete tenere a mente per scrivere messaggi.
Me lo ricordi che me lo
WhatsApp,
segno? Vedo se è giusto.
Dopo un anno e mezzo ancora non 340
sì.
54
25
324.
Era proprio quello di Radio Bianconera. Te lo ricordi perfettamente, così come io invece ricordo, perché è difficile ricordarsi, la pagina Facebook di Radio Bianconera, o il nostro sito radiobianconera.com, o la nostra app completamente gratuita per ascoltarci. Anche perché su Bon Channel, gli amici di Bon Channel avranno il piacere, anche se non sono juventini, di seguirci fino alle 14.30, ovvero fino a quando analizzeremo, no?
La conferenza stampa
di Andrea Pirlo, che comincerà e parlerà alle 14.
Praticamente la Juve va a giocare col Barcellona con un solo centrale di ruolo, ovvero Demiral. Danilo è un adattato, ci scrive un ascoltatore. Dobbiamo essere grati alla Juve per tutti i titoli vinti.
Ha detto adattato, giusto?
Adattato. Sì, che è stato adattato al ruolo.
No, perché sennò si può pensare qualcos'altro.
No, adattato al ruolo di
Se ci metti
di
un prefisso strano,
no,
potrebbe sembrare una cosa brutta per
no,
lui.
No, non l'ha offeso. Intendeva che è stato adattato ad un ruolo che forse non era proprio il suo. Dobbiamo essere grati alla Juve per tutti i titoli vinti, però da dopo la finale di Cardiff, dirigenti e allenatori hanno fatto molti errori di mercato, acquistando numerosi calciatori mediocri, travestiti da campioni. Speriamo che la pareggite non si trasformi in sconfittite, ma mi fido di Kemman, ci scrive Roberto. Buongiorno a tutti, vorrei solo dire una cosa sull'ultima col Verona. Chi non sente attaccamento per la maglia ed è pronto a dare tutto per la nostra tradizione non deve giocare, non può fare parte di questo gruppo.
Con chi ce l'ha?
Chi è
Fede?
Chi
con Fede?
Cosa ha detto Bernardo?
Con la Pellegrini? Con la Pellegrini ce l'ha per caso?
Pellegrini la nuotatrice?
No, cosa con c'entra? Federico, appunto, con Fede. Sai che tu chiami Fede solo la Pellegrini, allora.
Cosa ha detto Bernardo? Mi sono persa qualche frase malinterpretata.
No, l'attaccamento, cioè il giocare fino a consumare la maglia, fino all'ultima goccia di sudore.
Non è facile per nessuno non giocare sempre, ma alla Juve può essere anche così. E se quando ti danno una chance si produce una prestazione svogliata, disattenta, senza gli attributi, che ti fa perdere dei punti, si deve rimanere esclusi. Sì, penso si riferisca a Bernardeschi.
Sì, intuito questo.
Però io non credo,
Cancelliamo.
Non voglio assolutamente credere che un calciatore qualsiasi.
Guarda cosa ti ha scritto Bonucci sul tuo profilo social.
Run, smile and be positive.
Mamma mia, che pensiero positivo,
Che pensiero positivo che arriva
quando
da
bisogna spendere dei soldi per avere il motivatore e per scrivere le stesse cose che scrive mio figlio a 14 anni, che non ha.
Allora diamo il benvenuto al nostro primo ospite di questa puntata di Cose di Calcio dalla redazione del Corriere dello Sport, Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Filippo, c'è l'inesattezza dalla redazione del Corriere. Lui è già operativo, è già allo stadium, tra mezz'ora c'è la conferenza.
Lo rappresento ovunque lui si trovi, in questo senso.
Filippo, io ho letto attentamente sulle colonne del Corriere, intanto il tuo bell'articolo, no? E poi mi sono soffermato anche sui nuovi mostri, questa rubrica che stamattina lanciate, no? In vista della partita di domani. Intanto, anche noi ci stiamo sbilanciando sulla possibilità di avere Bonucci quantomeno convocato, magari anche titolare dopo la rifinitura di questa mattina?
Sì, il pensiero è proprio questo, si dovrebbe andare in questa direzione anche perché abbiamo visto appunto un paio d'ore fa Bonucci correre sì a parte, non in gruppo, svolgendo un lavoro specifico con i preparatori, però anche con il pallone, quindi un indizio
importante
alla vigilia. E poi abbiamo visto poco fa un tweet dello stesso Bonucci in cui ha scritto un messaggio di fiducia, in cui dice: corri, sorridi, abbi fiducia. Quindi immagino che anche dal suo punto di vista questo possa essere un indizio positivo per quanto riguarda la sua presenza. Ecco, ovviamente ci sono ancora 24 ore abbondanti di margine per poter arrivare al recupero. Vederlo in campo stamattina sicuramente è stato un primo passo importante. Ovviamente è sempre Juve Barcellona, magari se non si rischia proprio tantissimo un sacrificio lo si può fare, ecco.
Certo, proprio come ti dicevo questa mattina leggendo il Corriere, a tua firma un articolo su, per chi vuole ancora leggerlo, il giornale è sempre in edicola e non è una brutta abitudine quella di leggere i quotidiani e non solo, e poi i nuovi mostri. Nei nuovi mostri, tra quelli nuovi appunto, tu ci metti Kulusevski, ci spieghi un po'?
Beh, sicuramente la sorpresa, perché appunto oggi il parallelo era Kulusevski e Ansu Fati, ovviamente due stelline, le due talenti emergenti, no, di Juve e Barcellona. Si era parlato ovviamente al sorteggio, accoppiando Juve e Barcellona, pensi a Ronaldo e Messi, Ronaldo contro,
esatto,
Messi, due fenomeni planetari naturalmente. Uno è in dubbio, sappiamo benissimo qual è dei due, e aspettiamo novità in questo senso. Gli altri due saranno, a meno di clamorosissime sorprese, i punti fermi della partita di domani sera. E quindi Ansu Fati ovviamente ancor più ragazzino, ancor più talento, ancor più gioiello forse per la ancor più giovane età di Kulusevski, però Kulusevski è la sorpresa di questa Juve, e soprattutto una sorpresa per come si è inserito nella Juve, no? Perché certamente un gol ci può stare anche di un giovane al debutto in una grande squadra, però i due gol, il come si sta esprimendo in diversi ruoli grazie alla sua duttilità, l'impatto che ha avuto fisico, tecnico, di personalità in questa Juve che si sta costruendo, che sta nascendo, che ovviamente è quasi ancora tutta da scoprire, sicuramente lo mette in copertina e sul palcoscenico principale, soprattutto per la partita di domani sera, che ovviamente lo vedrà di fronte non solo a Sufati, ma ovviamente a Leo Messi, che è un po' il faro come Ronaldo per tanti ragazzi, tanti giovani che hanno grandissimo talento e ovviamente puntano, sperano di emulare questi grandissimi campioni.
Su Federico Chiesa come ti esprimi invece dopo le sue due prestazioni alla Juventus?
Ma aveva iniziato bene a Crotone prima dell'espulsione, un po' ingenuo, ma sicuramente ha fatto bene a Kiev. Anche lui ovviamente sta scoprendo la Juve, ovviamente, quindi è alle prime due partite. Domani verosimilmente sarà la terza presenza. Credo che sia un fattore importante, possa diventare un fattore importante per la Juve. Anche lui ovviamente deve prendere confidenza con la nuova realtà, ovviamente conosceva già il campionato italiano, ovviamente con lo stesso discorso di Kulusevski, però ovviamente il salto in alto rispetto a una realtà come Parma, come Firenze, passare alla Juve ovviamente è tutto un altro discorso, non puoi sbagliare una partita, tutti i giorni devi essere al 100 se non 101%, devi vincere tutte le partite, quindi questa è anche d'abitudine, no? Per questi ragazzi. Credo che Chiesa possa avere comunque, possa diventare appunto un fattore importante in questa Juve, certamente.
Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, un'ultimissima domanda. Abbiamo ascoltato anche Andrea Pirlo nel post gara col Verona. Col Barcellona sarà un'altra partita, in Europa si giocano altre partite con altri atteggiamenti. Come arriva il Barcellona dopo il KO pesante nel classico?
Il Barcellona è una squadra che sembra in crisi, e come sembrava lo stesso il Real Madrid alla vigilia del classico. Poi abbiamo visto come Real ha vinto e come anche ha meritato, credo, di vincere. Il Barcellona in ogni caso non aveva completamente demeritato nella partita di sabato, sicuramente è sempre il Barcellona, la situazione è un po' esplosiva, ma non da adesso, immagino, perché ovviamente la questione Messi che ha tenuto banco in piena estate, le questioni societarie che anche ieri hanno avuto sviluppi, e comunque il fuoco è sempre acceso da quel punto di vista in casa blaugrana, rendono il clima ovviamente nel Barcellona non dei più sereni. Il Barcellona non avrà Piqué, non avrà Coutinho, sono due assenze importantissime, soprattutto quella di Piqué in difesa. È un Barcellona che subisce tanto, patisce anche il gioco avversario, subisce tanti gol. Certamente lì davanti c'è il signor Leo Messi, e quindi non si può ovviamente vivere tranquilli, perché comunque basta accendere Messi e poi si accende anche il Barcellona spesso e volentieri, perché poi non dimentichiamo, perché poi c'è Ansu Fati, ne abbiamo parlato, c'è Griezmann, c'è Dembélé, ci sono un sacco di altri giocatori. Miralem Pjanic, è inutile, lo sappiamo.
È vero, ci stiamo dimenticando di Miralem Pjanic.
Ma lo davamo per scontato, c'è anche un certo Miralem Pjanic, quindi non è che sia una squadra senza qualità, senza giocatori. È un momento difficile, difficilissimo, perché anche la ricostruzione per il Barcellona, c'è un nuovo allenatore, c'è diciamo sicuramente una divisione, uno sfaldamento, no? Tra la società e i giocatori, ci sono parole molto forti anche di alcuni giocatori, l'abbiamo sentito anche l'altro giorno alla vigilia del classico, Piqué, che ha detto chiaramente alla società: come vi permettete di criticare Messi, come vi da 5 anni ormai che il Barcellona va in calando.
Stanno scoppiando un po' le faide interne, no, Filippo?
Si stanno un po' lavando i panni sporchi, non come si dovrebbe fare in casa.
Nello spogliatoio.
Nelle quattro mura nello spogliatoio o nelle mura della sede della società, ma un po' all'esterno. Quindi ovviamente la situazione non è delle più semplici, non è delle più facili.
Ma sempre bisogna stare attenti, perché è il Barcellona.
Il Barcellona è sempre il Barcellona, certo. Naturalmente, quindi...
Stanno vivendo un po' quelle situazioni che si vive prima delle elezioni, no? Negli Stati Uniti o in Italia, dove ognuno spara addosso all'altro. Però staremo a vedere. Intanto speriamo di goderci una bella partita. Noi ci siamo goduti, un bel intervento. Grazie per il tuo a Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport.
A presto, buon lavoro, buon proseguimento.
Voi.
Ciao Filippo, grazie.
Ciao.
Le 13.
Hai sentito come parcheggia bene lui? Non come te. Quando io sono in macchina con te, che sento il tuo, no? Il tuo retrovisore, il tuo
segnalatore. Io non telefono mai quando sono...
Sensore di parcheggio, hai ragione.
Io sono il mio sensore. Io sono il mio sensore di parcheggio. Io non ho bisogno di auto che mi indichino, guarda, vai a sbattere.
Tanto saluto Yves. Sai che
non l'ho salutato anch'io.
L'hai salutato?
Eri distratto, perché non mi ascolti mai quando parlo.
No, ma da quando si è aperto il nuovo negozio come ad Amsterdam, no? Sembra una vetrina.
Cos'è, un coffee shop?
Un coffee shop.
Non lo voglio sapere. Le 13:30, 340-5425-324. Continuate a scrivere. Tra pochissimo.
Il tuo sensore di parcheggio. No, infatti il tuo sensore di parcheggio, così. Sai qual è? La macchina a fianco.
Scrivete che tra qualche minuto leggiamo.
Cose di calcio.
Ragazzi, io in pochi minuti di pausa scopro delle cose che mai avrei immaginato. Cioè, tu mi stai dicendo che io potrei fare l'arbitro? Cosa fa lei la domenica dopo che ha arbitrato? O conduco un programma su Radio Bianconera?
Ho una pizzeria in centro. Sì, non c'è ancora il professionismo totale. Semiprofessionismo.
Anche
quindi
nelle
tu devi allenare.
Nelle grandi competizioni,
certo.
Chi arbitra appunto.
Sono avvocati prestati al calcio, sono agenti immobiliari che hanno la propria agenzia, che hanno a disposizione dell'altro personale che lo coordinano e la domenica dicono: senti, ho un impegno, vado a arbitrare.
Quindi mi dici che domani potrei andare io ad arbitrare al posto di McKinley, Juventus Barcellona?
Sì, pensa che qualcuno potrebbe lavorare, andare perfettamente d'accordo, d'amore d'accordo a lavoro, poi magari tifi Juventus, Roma, magari l'arbitro di ieri di Roma, di Milan-Roma, 3-3,
sì.
Due rigori inesistenti, ma neanche nel campo, neanche all'oratorio darebbero quei due rigori.
Due rigori a chi?
Uno
a
Milan, sì, hanno compensato, okay. Compensato, tanto si dice, così compensi. Cosa? Okay. Danne uno adesso anche al Milan, no? Cioè c'è il VAR, non intervenire adesso. Tanto falli parlare quelli di Radio Bianconera, Radio Cipalip e tutti gli altri, no? Tanto abbiamo ragione noi, tanto non si è creato danno a nessuno, se ne parlerà. Pensa fosse capitato alla Juve, davvero, quello che diceva ieri Ezio Morina. Pensa avessero dato... Vale a rivedere oggi, mentre soffriggi, no? Mentre riscaldi i sofficini di ieri.
Beh,
okay.
Quelli di ieri no. O li consumi subito.
Come hai fatto? Fai la pentola dei fagioli? Esatto.
O li mangi subito i sofficini oppure no, riscaldati.
Perfetto.
No, non me ne vogliono.
Avessero dato un rigore così alla Juve, ok? Apriti cielo. Ma questo VAR... incomincia a svarare, a mio avviso. Cioè, intervenite, abbiate coraggio delle vostre azioni, anche se sbagliate. Ma vedere quei due rigori concessi ieri sera mi fa venire veramente da ridere, mi fa venire da ridere, mi fa pensare davvero male, perché quando si dice ogni tanto la compensazione nell'arco di una stagione si scandalizzano tutti. Qui abbiamo avuto compensazione immediata, subito, no? Nella stessa partita e in pochi minuti. Detto questo, l'arbitro, tu pensa magari, questo arbitro qui di ieri, non so, io non mi interesso mai dell'arbitro, riconosco solo Pasqua adesso, da quando me ne parli sempre
anche
tu.
Io.
A parte Pasqua.
Cosa fa Pasqua da lunedì al venerdì?
Non so, magari è una friggitoria, no? Pensa, la sua dipendente, magari è della Juve, non ti ripeto la battuta, è della Juve, lo vede arbitrare. No, magari è tifoso del Milan. Vede dare al suo datore di lavoro un rigore contro la sua squadra, cosa gli dice?
Gli fa bruciare le patatine fritte.
Assolutamente,
cioè,
esatto.
Torniamo ai vostri messaggi, leggiamo. La Juve deve partire dagli ultimi 30 minuti di Juve-Verona. Squadra ordinata, aggressiva e soprattutto con la fame di raggiungere un risultato positivo. Ci scrive Luigi da Toronto. Ragazzi,
bravo Luigi.
In Canada.
Diciamo alla Juve di fare la Juve degli ultimi 30 minuti per almeno 75, perché sennò il Barcellona sul 6-0 diventa difficile rimediare.
Eh sì, cioè magari prima di subire 4 gol.
Prima di superare.
Danilo sarà... no, Bernardeschi ha attaccamento alla maglia, ma ha problemi di autostima. Dovrebbero farlo affiancare da un mental coach, perché le doti fisiche e tecniche sono indubbie. Vedi che qualcuno ha accolto la mia istanza nei confronti di Rugani, ci scrive. Rugani fa danni anche quando va via. Ora siamo senza centrali.
È colpa di Rugani.
Fabio,
poverino.
Perché l'hai ceduto in prestito a Rennes, che questa sera, domani sera sarebbe servito come il pane, probabilmente. Ma perché l'Inter pesca bastoni dalla primavera e la Juve non riesce a pescare un centrale dalla primavera? Perché?
Perché, intanto la Juve ne ha tantissimi in giro. Torniamo a quella mezza polemica che anche noi ogni tanto non siamo costretti a fare, ma facciamo. Io non riesco a capire perché, avendo tanti giovani in giro, tanto buona gioventù e bella gioventù nei settori giovanili, bisogna sempre andare a scovarli fuori. Perché prima di tutto c'è il business, quello del passaggio di proprietà, no? Un po' come vendere le macchine e dar da lavorare anche alle agenzie di viaggio, quelle dei procuratori, quelli che devono essere già pronti. Forse i giovani d'oggi, soprattutto qui in Italia, no? Mi permetto di dare così un'indicazione, potrebbero avere quella poca fame, minore fame rispetto ad altri giocatori che arrivano dall'estero, che costano meno, che non hanno procuratori o che comunque hanno pretese minori, no? Tolti i big, un po' qua e un po' là, e quindi hanno difficoltà a mettersi in mostra. Secondo me, tornando a cercarli un po' nei campi di periferia, troveremmo delle cose interessanti. Ma onestamente, cominciando, adesso non più, di nuovo tutto fermo, guardando un po' i settori giovanili in giro per il Piemonte, no? Col mio occhio noto che la qualità si è abbassata notevolmente rispetto anche solo a un decennio fa.
Abbiamo dei vocali da sentire.
Edo Bianconero. Ma sui giornali che continuano ad attaccare Pirlo, la Juve, ma l'avete visto la partita col Verona? Ma ci sono state minimo 8 occasioni da gol, ma mi sto tenendo basso.
5 tiri in porta,
traversi, miracoli del portiere, gol sbagliati assurdi, cioè va bene, non siamo il Real Madrid di Gento e Puskas, ma io vedo che le occasioni le creiamo. Ci manca un po' di cinismo sotto porta, poi ci manca il marziano, non dimentichiamoci, ci manca l'altro marziano dietro, De Ligt. Ragazzi.
Ne abbiamo parlato ieri abbondantemente di questo argomento.
C'è un po' di senso di insicurezza in difesa, come scrive Massimo Pavan su Tutto Juve.
Ma guarda, un po' perché stanno cambiando le cose, no? Un po' perché cambi modo, metodo e non hai ancora gli artefici principali. Io dico che la stragrande maggioranza di juventini non sia negativa nei confronti né di Pirlo né di questa squadra, che con la benzina nelle gambe, con qualche partita in più, dopo aver visto che nelle difficoltà non ha ancora perso, nelle difficoltà di Roma, nella difficoltà contro il Verona, dove io pensavo addirittura che non la riuscissi a raddrizzare, no? C'è stata la sterzata con l'ingresso di Kulusevski. Con tutte quelle assenze, che non devono diventare un alibi, ma quando ci sono assenze importanti, e diciamolo, in questo momento certo che Ronaldo fa più che comodo, no? Non è un tornare sulla barca o meno. Cioè, i grandi campioni devono giocare. Nelle situazioni ottimali, no? E ribadisco e confermo il mio punto di vista. Anche a Ronaldo fa bene, no? Riposare ogni tanto. Certo che in un momento così, stando bene, hai necessità di Ronaldo. Per me, visto il Kulusevski fino ad oggi, Kulusevski ha bisogno di riposare un po'. Forse è stato giusto farlo riposare, no? Forse non contro il Verona, ma lì va a gusti, no? È ad atteggiamento tattico che la squadra vuol mantenere, ma certamente Kulusevski è imprescindibile in questo momento per la Juventus. Cioè, se voglio puntare su un certo tipo di gioco frizzante, di movimento e caparbio, io Chiesa e Kulusevski non li metto in alternativa. Se penso a Ramsey e Dybala, penso a delle soluzioni diverse da quelle di avere Kulusevski e Chiesa in campo contemporaneamente. Ecco perché probabilmente domani parte Kulusevski, Chiesa riposa perché la Champions è la Champions, quindi quando, cioè, ti manca anche l'esperienza, no?
Chiesa riposa, cioè domani tu riposa. Non metti Chiesa?
No, Chiesa domani parte dalla panchina, secondo me Kulusevski titolare, dall'altra parte Quadrado, dietro della difesa l'abbiamo detto, i due centrali sono quelli del pacchetto da quattro, no? Bentancur sicuramente e Ramsey a ridosso delle due punte, Morata e Dybala. Questa è la situazione, anche perché deve avere delle soluzioni a partita in corso e io penso che Chiesa a partita in corso con il Barcellona un po' sfiancato possa dire la sua.
Non lo so se fidarmi di te, di sicuro mi fido di Andrea Bosco e del suo editoriale.
Ruffiana.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, caro Paolo Casarin, non sono d'accordo con lei. Lei sul Corriere della Sera ha scritto che, risolta la questione rigori, è tornata la serenità. Si riferiva ai rigori di mano assegnati per tutta la scorsa stagione da una classe arbitrale ottusa, diciamolo pure, nel seguire il regolamento, e che ha sempre bisogno di coprirsi di ridicolo prima di arrivare a rivedere i protocolli. Dopo i rigori di rimbalzo, finalmente depennati, la prossima questione sarà quella relativa alle righe del VAR in materia di fuorigioco, visto che si annullano gol per questione di millimetri, con arbitri proni alla macchina, che notoriamente è stupida. I margini di tolleranza possono variare dagli 8 ai 2 centimetri. È una tecnologia inesatta, purtroppo, anche se qualcuno potrebbe sostenere, vabbè, 8 centimetri su un totale di 11.000 corrispettivo del campo di gioco sono poca cosa, vero? Ma la tecnologia tiene conto del punto d'arrivo del pallone, mai del momento in cui la sfera viene licenziata da chi lancia. Assodato che la tecnologia è imperfetta, il giudizio arbitrale, pur nella segnalazione idiota ma incolpevole della macchina, dovrebbe essere supportato dal buon senso. Non accade. Quasi sempre il giudizio è pilatesco. Quindi, serenità, un par di ciufoli, caro Casarin, a scanso di equivoci. Veramente in campo la Juventus contro il Verona solo negli ultimi 25 minuti. Ma Ha visto lo score, caro Casarin, del rasserenatore Pasqua? Tra l'altro il gol annullato a Morata per il proverbiale pelo di eccetera. Un episodio non fa testo, è il complesso a farlo. Minuto 10. Fallo di Empereur da giallo su Dybala, solo un richiamo verbale di Pasqua. Minuto 37, trattenuta netta da rigori in area di Faraone su Bernardeschi. Pasqua mal posizionato, ignora. E visto che Pasqua ignora, ebbene, il VAR non può intervenire. Secondo tempo, minuto 19, duro fallo di Vieira su Dybala al limite, Pasqua impassibile. Minuto 20, leggera trattenuta di Lovato su Ramsey in area, neppure io avrei fischiato, così come ha fatto Pasqua. Minuto 28, trattenuta in area di Magnani su Morata, e poi calcio in porta. Pasqua non fa un plissé, mi chiedo dove si sia concretizzato il vantaggio in questo caso. Al 45, battibecco tra Faraoni e Kulusevski, doppio giallo, ma il diverbio lo innesca Faraoni. Quello perdonato per il rigore non assegnato su Bernardeschi. Eppure lei, sostiene, caro Casarin, sia tornata la serenità, perché gli arbitri non fischiano più rigori che neppure i pinguini sarebbero stati in grado di evitare in passato. Detto tra noi, forse ha ragione lei, signor Casarin. Per la serie di orrori che ho elencato, un quotidiano ha dato a Pasqua 5-5 in pagella. Detto tra noi e detto al collega che ha redatto la pagella, va bene essere misericordiosi, ma mancano ancora 2 mesi a Natale e la Pasqua di Resurrezione è lontanissima.
Detto tra noi.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Ciao Andrea, benvenuto.
Buongiorno Chiara, vedo che sei sorridente, quindi ti ho fatto sorridere. Ciao,
sì,
ciao.
Ciao.
Tu sempre, ho apprezzato come ti sei profuso in questo tripudio di complimenti e di fiducia nei confronti della tecnologia.
Ormai Andrea, dobbiamo togliere col cursore, azzerare il volume in uscita della Papanicolaou, perché quando leggi il tuo esponi il tuo pensiero nel detto tra noi qui in esclusiva su Radio Bianconera,
sghignazzo in tanti momenti, ma
di gusto.
Io te lo confesso, siccome vado un po' a braccio perché ho degli appunti, ma non è che abbia, come dire, una roba già precostituita, ma quando prendo gli appunti spesso mi soffermo a pensare, questo farà ridere la Papanicolaou.
Esatto. Anch'io preparo la puntata in questo modo e diventano le migliori puntate, pensa a te, Andrea. Molto interessante.
Intanto ieri, è vero, hai ripreso una cosa che ha trattato un nostro ospite ieri, Ezio Morina, arbitro, ex arbitro, proprio sulla questione del momento in cui la palla si stacca dal piede, quando bisogna appunto stabilire il fuorigioco da parte del VAR.
Quando teoricamente il cervello dovrebbe collegarsi al corpo di chi decide.
È talmente... appunto, proprio perché il VAR è una macchina e c'è un uomo che la guida, lui sottolineava questo aspetto, cioè che noi quando vediamo la linea tracciata del fuorigioco, la palla è sempre sfocata perché in realtà si è già mossa, perché è veramente impossibile riuscire a fermare la macchina nel momento in cui la palla si stacca dal piede, perché è velocissima, quindi c'è comunque quel margine di errore,
assolutamente, in buona fede
anche dell'uomo nel manovrare appunto il macchinario del VAR.
Questo è un punto, Chiara, e hai perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione Molina, mi pare che tu abbia detto.
Ezio Morina, sì.
Molina. Paradossalmente, anche senza tanti paradossi, aveva ragione il geometra Galliani. È anche una questione di righe. Voi vedete le righe, quanto sono spesse, la doppia riga che indica il coso. Supponiamo che le righe siano più sottili, no? Il fuorigioco rientra nella correttezza o fuori dalla correttezza? Cioè, allora, parliamoci chiaro, la macchina è imperfetta ed è idiota, la macchina non ha un'intelligenza artificiale, non pensa da sola, la macchina pensa a quello che gli è stato dato come input dagli uomini, quindi la macchina fotografa solo quello che è come dire, il protocollo iniziale. Allora qui siamo sempre a bomba, come nel famoso cervellone che sforma i calendari, come altre cose, ci vuole buon senso. Allora, l'arbitro che pure va a vedere se c'è il fuorigioco o non c'è il fuorigioco dovrebbe avere il buon senso che quando le situazioni sono infinitesimali non può applicare il regolamento, come dire, sic et simpliciter, perché fa un vulnus non alla squadra che subisce il gol annullato, fa un vulnus al gioco e soprattutto prende per il sedere chi guarda la partita. Questo è quello che penso io.
Andrea, ci sono tanti aspetti critici, no? Io diciamo che come impostazione condivido quello che è stato detto, cerco di abituare anche il pubblico a capire che l'errore c'è nell'uomo, c'è nella macchina comandata dall'uomo. Poi esatto. Certo che se vado a vedere la partita di ieri sera dove non intervengo, interviene male l'uomo, non interviene né per migliorare che per peggiorare in una situazione di due rigori allucinanti da fischiare, no? Faccio riferimento ai due rigori di Milan-Roma, qui incomincio a preoccuparmi di nuovo, cioè manca l'intelligenza nel scegliere quell'uomo, metterlo a comandare una partita, a dirigere una partita.
Io ho grande stima del collega Piccinini, ma se il collega Piccinini a Sky domenica sera dice bisogna rivedere il protocollo sul VAR relativamente ai rigori e fa il caso giustamente dell'Inter e del Napoli, ma non fa il caso di Bernardeschi in Juventus-Verona, tu capisci che c'è sempre la disparità di valutazione e anche di intenzione a questo punto, ma non perché il collega Piccinini, voglio dire, dica un'assurdità, solo che si dà talmente per scontato che se non va contro la Juve, insomma, possa passare anche in cavalleria.
Questa è la cosa gravissima. Questa è una cosa gravissima. Questo è gravissimo, certo.
No, è come dire, è un trend che ormai è invalso. Ho visto che c'è in libreria un libro al rigore per la Juve, capisci? Questo è l'humus di cui ormai il paese è stato imprigionato. Purtroppo è così. Io, difatti, perché ho fatto tutta questa elencazione oggi? Perché non è che io mi sia accigliato perché è stato annullato il gol a Morata. Quello è un episodio, è il trend di arbitraggio che non mi è piaciuto di Pasqua e quasi nessuno lo ha detto, quasi nessuno. Il trend di arbitraggio di Pasqua, che probabilmente per il designatore andrà benissimo, non è andato benissimo, riguardatevi gli episodi, io l'ho fatto.
No, assolutamente, assolutamente.
Perché mi sono rivisto la partita e mi sono preso degli appunti, no?
Andrea, condivido. Non accetto, a maggior ragione, per le sfumature che hai appena elencato, che si parli davvero poco di due rigori inesistenti che compensano nella stessa partita una situazione e una prestazione insufficiente. Fosse capitato alla Juve, saremmo qui ad avere di nuovo i parlamentari senza mascherina sotto il Parlamento a parlarne.
Perdonami, non avevo completato il ragionamento, cioè i due rigori che tu hai citato sono un po', come dire, l'effetto successivo di le giuste, ripeto, giuste lamentele di Piccinini relativamente al fatto che a Genova e a Benevento non fossero stati due rigori sacrosanti all'Inter e al Napoli. Questa è la conseguenza, quindi siccome gli arbitri hanno un orecchio molto sensibile, no? E ascoltano le trasmissioni, e anche i disegnatori le ascoltano, immediatamente l'effetto si è visto. Tu dici, ma sono due rigori, sì, rispetto a quelli che non sono stati fischiati, sono due rigori che lasciano così perplessi, però fa la somma complessiva, allora...
Sì, sì, paghi il conto pesante.
Chi ha subito e chi ha beneficiato. No, in questo caso Milan e Roma, no?
Assolutamente. Dobbiamo per forza concentrarci, uscire dal detto tra noi, no? E mettere già il detto tra noi di domani. Detto tra noi, come finirà Juve-Barcellona? Noi in emergenza, loro nel caos un po' societario, che sempre un po' influisce, ma poi i giocatori a scendere in campo si disinteressano di quelle cose. Lo stipendio glielo pagano ancora. La situazione è drammatica in tutto il mondo, anche per il mondo del calcio. In Italia si parla addirittura di un 600 milioni di buco per il nostro movimento calcistico. Ci sono problemi seri per molti club, anche in Serie A, di pagare gli stipendi del prossimo mese. Che partita sarà?
Allora, detto che quello che tu hai appena annunciato, sviscerato, e cioè la situazione economica gravissima che è ovunque ormai, senza spettatori e con una pandemia che sembra fuori controllo al momento, è evidente che, come dire, il futuro è particolarmente incerto. Ci sono società che comunque restano solide, che hanno proprietà che sono solide, altre purtroppo che sappiamo che hanno proprietà ballerine, quindi veramente è preoccupante, e io inviterei le istituzioni, ministro Spadafora soprattutto, a occuparsi meno dei tamponi di Cristiano Ronaldo e più di quello che sta accadendo al movimento. Gravina in questo caso ha lanciato un grido d'allarme, e questo grido d'allarme va recepito. Juventus-Barcellona, io inviterei la Juventus, Pirlo, i giocatori, tutto l'ambiente, a non farsi abbacinare da il Barcellona che becca tre gol in casa nel classico contro il Real Madrid, perché poi in Champions le cose funzionano diversamente, non c'è una conseguenzialità. Il Real Madrid va a vincere il classico contro il Barcellona, però aveva perso in casa partita di Champions, no, per 3-2. Quindi mi preoccupa Messi, che Messi è Messi comunque sia, mi preoccupa Fatih, che è un talento straordinario e che è destinato, a mio parere, a raccogliere l'eredità di Messi a Barcellona, mi preoccupa De Jong, mi preoccupa l'ex Pjanic, e mi preoccupa il fatto che noi come Juventus ci presenteremo quasi sicuramente, certamente senza De Ligt, ma non si sa ancora se ci presenteremo con Cristiano Ronaldo o meno, e questo sarebbe un grave handicap, come si può facilmente immaginare. Dopodiché, pur nella partita sfortunata ma anche colpevole, perché poi la Juventus ha cominciato a giocare nell'ultima mezz'ora, insomma, contro il Verona, ho visto cose interessanti da parte di Morata, di Dybala, di Cuadrado e di Kulusevski. Io non concordo con te, io non sono sicuro che Chiesa partirà dalla panchina.
Io te l'avevo detto che mi sarei fidata di Andrea. Domani vediamo chi la spunta tra i due.
Vediamo se dovrò fidarmi di voi due o di me stesso.
No, a vedere. Allora, e ti dico anche perché.
Perché
se non gioca Ronaldo, pur giocando Dybala, lui ha bisogno di avere forza propulsiva sulle fasce. E la forza propulsiva che sulle fasce danno Kulusevski e Chiesa non la dà nessun altro. Non escluso di vedere un Cuadrado interno a supporto di un centrocampo che non ha fatto neanche male il centrocampo con Rabiot e Arthur, però non ha fatto neanche troppo bene
effettivamente.
Allora, però io l'ho scritto nella mia imboscata: Arthur mi ha sorpreso per le qualità di recupero, non pensavo che fosse così veloce e così tempista nel spezzare le trame di gioco degli avversari, però poi quando c'è la palla gira sempre su se stesso, fa quei 90 gradi.
E non dirci niente di più di cosa fa girare anche, eventualmente, in certi momenti.
E dà la palla a 3 metri. Io l'ho scritto come provocazione, ovviamente, ma neanche tanto. Io, alla mia veneranda età, io non ero bravo nella metà campo offensiva. Io ero uno come Benetti, come Furino, che dominavo.
Alzo una caviglia.
E recuperavo. Però nella metà campo degli altri, ancora adesso, io almeno qualche tentativo di verticalizzazione lo faccio. No, sono più bravo io di Arthur nella metà campo offensiva.
Me l'ha scritto anche un ex calciatore, un numero 7 che ha vinto una Coppa delle Coppe.
Andrea, ti dobbiamo salutare, appuntamento con te, con Detto Tra Noi, alla prossima settimana. Ciao,
un piacere, vedrò di farti ridere ancora di più la prossima.
Come grazie, ci fai ridere tu, non ci fa ridere nessuno.
Ciao.
Sto scherzando ovviamente.
Andrea Bosco.
Ciao, ciao, buona giornata.
Ci sono le news su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 14.06, bentrovati, seconda ora di Cose di Calcio. Da qualche istante è iniziata la conferenza stampa di presentazione di Juventus-Barcellona. Ai microfoni, al microfono Danilo.
E noi allora ci spostiamo immediatamente alla Continassa, ringraziando anche Sky che ci sta trasmettendo e ci sta dando questa possibilità.
Abbiamo gente con voglia di fare bene, di aiutare e di lavorare domani fino a fondo per fare una buona gara.
Ok, se non ci sono altre domande...
È durata flash proprio.
Ringraziamo Danilo, grazie. E passiamo alle domande
Danilo.
Per il nostro allenatore.
Io ringrazio sempre comunque Danilo, bravissimo.
Ti piace,
bravissimo.
Occhiolino all'allenatore.
Non ho sentito.
Poi riprenderemo e rifaremo ascoltare, ovviamente.
Bravo comunque, bravo. Danilo sempre comunque.
Andrea, Laura Brugués de TV3, Catalunya, Barcelona.
Catalunya, qui.
Voglio preguntarte ora mismo qual è la situazione con Cristiano Ronaldo. Se le va a fare un test, a che ora, che previsione hai? Grazie.
Ovviamente domanda su Cristiano Ronaldo.
E sulla negatività del tampone che si attende.
Credo che dobbiamo aspettare l'esito. Ha fatto il tampone come tutti gli altri giocatori. Poi in serata avremo il responso definitivo.
Quindi ancora incertezza con
Buongiorno,
l'esito.
Romeo Agresti, gol.com. Le chiedo, mister, se per domani confida di recuperare uno tra Bonucci e Chiellini e se è arrivato l'ok dell'ortopedico per De Ligt. Grazie.
Ma Chiellini no, sicuramente. Bonucci valuteremo domani mattina, anche se non è al meglio, e invece non c'è stato dato ancora l'ok per poter portare a disposizione De Ligt.
Quindi dubbio fino a domani mattina anche per Bonucci.
Pirlo è sintetico nelle sue risposte.
Di Bianconera, volevo chiederle come sta Dybala dopo la sua prima da titolare e se a suo giudizio può anche giocare trequartista in un eventuale 4-2-3-1.
Ma Dybala sta bene, è un po' stanco, ma è normale. Dopo due giorni, dopo la prima partita, essere un po' stanchi è un po' normale, però adesso... avrà tempo come gli altri giocatori di recuperare al meglio e di poter giocare domani sera. Sì, è un ruolo un po' particolare il suo, che ha già ricoperto domenica col Verona o come in passato, può muoversi libero in quella zona di campo e poi valuteremo con chi potrà giocare.
Valuteremo con chi potrà giocare, questo sarà un bel tema da approfondire.
Fox Sports. Me gustaría saber,
anche in base a quello che potrebbe essere
defensa,
il tampone di Ronaldo.
Preoccupa más del ataque del Fútbol Club Barcelona, jugadores como Ansu Fati o Trincao, por ejemplo.
Ma domani mattina faremo la conta sui giocatori che avremo a disposizione, però qualcosa troveremo e proveremo a fare. La squadra del Barcellona è una squadra forte, composta da grandi campioni, quindi dovremo fare una grande partita, non avendo magari i nostri difensori a disposizione, cercheremo di mettere al meglio i giocatori che domani dovranno sicuramente sacrificarsi e fare un grande match con giocatori difficili da affrontare.
Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it, volevo chiedere se McKinney può essere una soluzione domani nel reparto arretrato e poi come giudica lei la prestazione di Dybala e Morata contro il Verona?
Ma Dybala e Morata hanno fatto una buona partita, hanno scambiato bene, hanno fatto quello che avevamo provato durante la settimana, quindi rivedendola si sono comportati bene. Peccato che non abbiano trovato il gol, però siamo soddisfatti della loro prestazione. Quanto riguarda McKenny, è rientrato anche lui da due giorni, si sta allenando, però non credo che possa domani ricoprire un ruolo da difensore.
Ah, quindi ipotizzando addirittura da
sport, le chiedo
difensore.
Quanto tempo ragionevolmente ci vuole per vedere la vera Juve e
tempo non lo so, adesso spero di riavere tutti i giocatori a disposizione il più presto possibile, perché ricordiamoci che abbiamo fuori dall'inizio della stagione De Ligt, abbiamo fuori Alessandro, Ronaldo l'abbiamo avuto per due partite, lo stesso Chiellini per poco, quindi quando avremo a disposizione tutta la rosa inizieremo poi a trovare il giusto assetto. Siamo in costruzione, lo sappiamo, però sappiamo che non possiamo perdere punti in giro durante queste partite.
Un momento sicuramente complicato per queste tante assenze, soprattutto, ribadisco, lo si capisce anche da queste parole di Andrea Pirlo,
Fernández de Televisión
in cui
Española.
Stai ricostruendo, costruendo un nuovo progetto.
Por Cristiano otra vez, ¿qué posibilidades crees, qué tanto por ciento de que pueda estar mañana? Y si al final tuviera un test negativo y pudiera entrar en la convocatoria, ¿qué posibilidades hay que juegue después de 15 días en confinamiento en casa?
Giusta considerazione, cioè potrà giocare Ronaldo?
Prima di tutto aspettiamo l'esito del tampone, poi se sarà negativo vedremo il da farsi, però prima l'abbiamo e poi decideremo, per adesso è ancora tutto in alto mare, quindi poi quando ci sarà l'esito finale decideremo il da farsi. Non è facile però dopo 15 giorni di inattività giocare tutta la partita, però lo valuteremo, speriamo di poterlo valutare.
Anche perché si dà per scontato che se Ronaldo fosse negativo,
della Rai, scende sicuramente in campo dal primo minuto. Che cosa può raccontare la partita di domani da un punto di vista del valore generale di questa Juventus? Cosa può dire, no, confrontandosi con una delle squadre più importanti, più forti d'Europa?
Ma è sempre una bella partita da giocare, l'ha detto prima anche Danilo. Queste sono le partite che tutti i giocatori vorrebbero giocare. Noi abbiamo questa grande opportunità di confrontarci contro un grande club contro grandissimi giocatori, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo per vedere il nostro valore e il valore del Barcellona. Però non è una partita decisiva, quindi dobbiamo affrontarla con grande rispetto, ma anche con grande voglia di poter dimostrare il nostro valore.
Queste le parole di Andrea Pirlo in
e allora noi ritorniamo in studio. Allora abbiamo ascoltato quasi tutta la conferenza di Andrea Pirlo, spunti importanti, tutti finalizzati a capire quella che potrebbe essere, cioè quella che è la situazione complicata anche per mettere 11 in campo con equilibrio e naturalmente qualità, ma soprattutto legata alle tante condizioni appunto dei giocatori, più che alla situazione legata a questa seconda partita del nostro girone di Champions. Ricordando che questa sera si ricomincia con il secondo turno di Champions League tra le italiane e l'Inter alle 18.55, che andrà a giocare esattamente dove noi abbiamo battuto la scorsa volta la Dinamo Kiev. Giocheranno a Kiev esordio in casa, seppur senza pubblico, no? Un evento storico per la prima volta in Champions cioè per l'Atalanta in quel di Bergamo, dove però mancherà naturalmente il supporto del pubblico. Queste le due italiane che giocheranno questa sera, poi toccherà naturalmente domani alla Juventus e noi ci saremo con colpo di tacco.
Per quel che riguarda invece le dichiarazioni, le risposte di Danilo, che ha anticipato la conferenza di Andrea Pirlo sui nuovi meccanismi di gioco, ha detto: dobbiamo muoverci più velocemente, in impostazione siamo in tre e poi riaggrediamo e ci muoviamo a quattro, siamo più concentrati e stiamo lavorando bene, siamo sulla buona strada, abbiamo voglia di imparare, stiamo facendo bene. Sull'assenza del pubblico, questa è una partita bella da giocare contro le squadre più grandi, abbiamo voglia di vincere e fare bene, col pubblico sarebbe stato meglio, ma noi dobbiamo cercare di vincere lo stesso. Mentre sull'assenza di CR7 dice che mancherebbe qualsiasi squadra, ma noi abbiamo fiducia in ogni calciatore, gente con voglia di aiutare e di lavorare fino alla fine. Anche introiettato il motto della Juve.
Tornando alla situazione di Cristiano Ronaldo, io abbraccio questo tipo di sintesi fatta anche da Fabiana Della Valle questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport. È bassa la carica virale di CR7, per cui la Juventus aspetterà questa sera, quindi entro le 21 dovrà essere comunicato, cioè a 24 ore dal match dovrà essere comunicato all'UEFA la positività o la negatività di Cristiano Ronaldo. Il rientro di Cristiano Ronaldo è certamente cruciale, dice Fabiana Della Valle, non solo in chiave Barcellona. Paradossalmente, in questo momento è più importante averlo domenica con la Spezia. Visti i tentennamenti della Juve in campionato, no, i vari problemi, quello che potrebbe risultare, mentre in Champions si è già portato avanti battendo la Dinamo Kiev. Cristiano si rassegnerà solo questa sera alle 21, appunto, come abbiamo già detto, quando scatterà il gong per poter presentare il tampone negativo all'UEFA. Il regolamento prevede infatti un termine di 24 ore prima per le gare casalinghe e 48 per quelle in trasferta. Il tempo stringe, ma Ronaldo resta ottimista. Sarebbe già magari importante anche solo convocarlo numericamente. Abbiamo sentito, è da 2 settimane che non si allena, cioè 15 giorni che non si allena bene e mantiene solo lo stato di forma, però magari uno scorcio di partita servisse, potrebbe essere utilizzato. Perché diciamo che paradossalmente Chiara è più importante, potrebbe essere più importante a questo momento per non rischiarlo e senza sapere se è positivo o meno intanto contro lo Spezia? Perché in una interessante tabella, comunque la sintesi è questa, meno punti e sprechi con le piccole quando manca CR7. Cioè, quando manca CR7 diventa quasi importante in quelle situazioni un po' complicate contro le squadre piccole, quelle che si chiudono in trasferta, magari anche col Verona, perché è un giocatore a cui affidi tante volte il pallone e diciamo che
sulla quantità una poi la fa entrare.
Esatto, o sulle poche palle anche che vengono messe al servizio là davanti è una che mette in grossa difficoltà Cristiano Ronaldo, la squadra avversaria. Di più rispetto a quando magari giocano aperte le squadre e puoi trovare anche altri tipi di soluzioni. Questo lo dicono i numeri, in pratica con CR7 43 partite con Allegri, 1-6, quindi il ragionamento si fa sull'ultima stagione di Allegri, sull'ultima, prima e ultima di Sarri. E beh, in tutte e due le circostanze, con le piccole, con Cristiano Ronaldo, sei riuscita a... sfangarla, come si dice.
E comunque ci sta che in questo momento il cruccio più grande di Pirlo sia recuperare qualcuno in difesa piuttosto che Cristiano Ronaldo, non perché manchi lui, ma perché il reparto di attacco è sicuramente più guarnito e in questo momento ci sono molte più alternative rispetto che alla difesa. Diamo il benvenuto al direttore sportivo Malu Pasincatu. Ciao Malu.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Direttore,
molto treno, dunque se sentite dei rumori solo perché
perfetto, sei il capostazione di questa puntata. Malu, partiamo dal campionato. 5 giornate, il Milan in testa, qualcuna ha già perso punti qua e là, ma un campionato apertissimo. Chi entra e chi esce nella lista dei tuoi favoriti per fare bene, non dico per vincere lo scudetto?
Ma io in questo momento tengo dentro tutti, perché sennò ogni settimana dobbiamo cambiare. Siamo partiti dicendo l'Atalanta, invece dopo queste 2 sconfitte con il Napoli e con la Sampdoria sembra che bisogna tirarla fuori, invece secondo me la tengo dentro. Siamo partiti che la Lazio era partita un po' che stava zoppicando, invece adesso si è un po' ripresa, si è in Champions, si è in campionato e dentro. Un Milan che ieri ha quasi fatto il colpaccio, si riusciva a vincere, faceva 5 partite 15 punti. Io dico che in questo momento è una maratona, dunque sono tutti nel gruppone e i risultati si vedono alla fine. Se devo fare un esempio, la Juve la vedo un po' come quando ogni 4 anni guardiamo le Olimpiadi, in cui nella maratona ci sono spesso gli atleti kenioti che la fanno da padrona, no? I primi giri vediamo che sono tutti appaiati allo stesso livello, poi verso metà gara e verso la fine allungano e prendono il distacco. Un po' questa è l'immagine che ho in questo momento nel nostro campionato, che sono tutte lì e poi le solite, in questo caso la solita, la Juventus in qualche modo dovrebbe sopravanzare, ma con più difficoltà del solito, perché l'Inter è presente, il Milan ha dimostrato che non è una vetta passeggera, ma una vetta che comunque perlomeno per la zona Champions, ecco, sarà caldissima la zona Champions League, perché quest'anno, visto che di solito il Milan da tanti anni che non ci entra, quest'anno il Milan è una candidata a entrare almeno nelle 4, vuol dire che qualcuna delle big può anche uscire.
Malu, mi sposterei immediatamente sulla questione Champions, su Juve-Barcellona, alta tensione in casa Barcellona. Si continua a parlare di botta e risposta tra il presidente, si avvicinano le elezioni anche per una eventuale riconferma o cacciata del presidente del Barcellona. C'è da una parte Messi, c'è lo zoccolo duro della squadra, Questo può incidere in una squadra importante come il Barcellona nello scendere in campo fra 24 ore contro la Juventus? Abbiamo visto com'è andata intanto contro il Real Madrid nel Classico.
Ma secondo me no, perché sappiamo che la Champions League porta via tutti i problemi, almeno per quei 90 più minuti si pensa solo alla partita, e dunque pensa che i giocatori non entrano nelle questioni legate alla società. È una partita vincente, una partita da un risultato incerto, perché comunque Barcellona arriva a dei suoi problemi, però anche un test per la Juve soprattutto, perché probabilmente giocare senza Ronaldo una partita del genere, magari portarlo a termine, è un buon messaggio, perché dimostra che la squadra può vincere anche grandi partite senza Ronaldo, anche se con Ronaldo è meglio, perché io non sono di questa teoria che spesso si dice quando la Juve vince, si vince anche, gioca meglio quando è senza Ronaldo. Nella partita contro il Verona l'assenza di Ronaldo si è sentita, perché comunque alla fine bisognava finalizzare. Morata ha fatto un bel gol, ha annullato quei pochi centimetri, però con Ronaldo, secondo me, lo dico sempre,
aumenti la pericolosità sicuramente. Senti Malù, parlando di fenomeni nuovi che avanzano, ci fai un po' la lista della spesa? Io raccolgo un po' di nomi. Kulusevski lo metto sicuramente, già mi piaceva l'anno scorso, figurati con la maglia della Juventus. Questo Ansu Fati, 18 anni, della Guinea-Bissau, tu conoscerai benissimo, tra l'altro ha segnato nel Classico, non ha ancora 18 anni, no? Li compirà a fine mese, ha segnato già tanto, è davvero il nuovo che avanza in casa Barcellona, ma a livello mondiale?
Assolutamente, è un crack... Lo sta già dimostrando, perché veramente sta battendo tutti i record: primo giocatore più giovane a segnare con la nazionale spagnola, primo giocatore più giovane a segnare in Champions League con Barcellona e a segnare nel Classico. Un giocatore che veramente ha tutti i cromosomi per diventare un big del futuro, come i Camavinga, come gli Haaland, come questa generazione di giocatori veramente molto molto forti, che già adesso in giovane età, giocando vicino a grandissimi campioni, crescono bene e dimostrano già di avere la personalità necessaria. Ecco, questo deve essere il messaggio che bisogna dare anche al calcio italiano. Quando si è un giovane forte, 16-18 anni, carta d'identità in tasca, bisogna vedere veramente il suo livello in campo. Se è bravo, bisogna farlo giocare.
Secondo te è il Messi del futuro, come qualcuno ha ipotizzato in trasmissione qui da noi?
Io dico che Messi e Ronaldo sono quei giocatori che nascono ogni tobbi anni. Lui e la sua generazione, che si stanno comunque affacciando a prendere l'eredità di questi campioni, dovranno dimostrarlo nell'arco nel lungo periodo. La differenza è questa qui: abbiamo avuto tante storie di giocatori che in giovane età diventano delle stelle e poi dopo nell'arco di 3-4 anni spariscono completamente. I grandi campioni sono quelli che rimangono ad altissimi livelli per tantissimi anni. Messi e Ronaldo, per questo che sono dei grandissimi campioni, sono tanti anni che sono sempre al top. Dunque io gli auguro, perché ha tutte le carte in regola per essere un giocatore che da qui ai prossimi 15 anni possiamo sentire parlare di lui.
Un maestro come Pirlo in grossa emergenza difesa, secondo te come ne uscirà? Cosa proverà a inventare dal tuo punto di vista?
Ma secondo me non bisogna fare qualche volta l'errore che si fa spesso durante i big match. Se Bonucci non è al 100%, rischiarlo per poi subito cambiarlo sarebbe veramente un errore grossissimo. Certo che prima di rinunciarne la partenza nei titolari, uno deve controllare le condizioni mediche, se veramente può reggere. Se no è meglio partire con giocatori sani, perché questo tipo di partite, da come analizzo io le cose, chiunque va in campo darà quel 110% che magari riesce anche a sopperire all'assenza importante che manca, perché comunque sono partite ad alto contenuto adrenalinico, emotivo, dunque chi gioca vuole veramente fare la partita dell'anno, comunque la partita del momento. Dunque se Bonucci è sano, che può giocare, ben venga, altrimenti dovrà trovare un'altra soluzione, che può essere quella con Demiral centrale, Danilo centro-sinistra, o a bassa Quadrado a centrodestra, o mette Meccanni, comunque un'altra soluzione se la deve inventare.
Verso quale Lido stadio stai viaggiando per guardare quella partita, e poi quale partita, e poi naturalmente ti devo chiedere di fotografarci con qualche giorno di ritardo, la situazione che sicuramente avrai vissuto dalla tribuna stampa dello stadio di Rennes in quella situazione drammatica che abbiamo visto in tutte le televisioni, di questi tifosi francesi, tantissimi, no? Che si abbracciavano, che erano allo stadio, infischiandosene un po' per quello che sono anche le direttive vigenti in Francia.
Guarda, per quanto posso dire io, testimone oculare, a Rennes veramente c'erano gli steward che controllavano che il distanziamento fosse ogni quattro seggioline. Dunque a Rennes, per quanto riguarda la tribuna dove sono stato io, il distanziamento è stato rispettato. Poi è normale che purtroppo questa situazione fa sì che tanta gente non si sta comportando bene, non sta rispettando le regole. Facendo così danneggia il collettivo, perché comunque più non rispettiamo le regole, più possiamo
e più rischiamo.
I governi a essere ancora di più strette, e a quel punto siamo tutti perdenti in questa situazione.
Quale partita seguirai stasera o domani?
No, seguirò dalla TV diverse partite, perché comunque vanno analizzate un po' tutte, dunque farò una panoramica generale un po' su tutte le partite. Sono curioso di vedere alle 19 l'Inter, che già è un bivio, perché andare con lo Shakhtar in Ucraina, che arriva da una vittoria importante con Real Madrid, un pareggio, anche una sconfitta, vorrebbe dire veramente mettersi nei guai fin da subito. Dunque è un Inter che è chiamato alla prova del 9, per questo reputo che sia un po' la partita di giornata, per quanto da risultato incerto, insomma.
Del girone B, ricordiamo, Real Madrid-Shakhtar era finita 2-3, 2-2 tra Inter e Borussia Mönchengladbach. Questa sera, appunto, una delle partite delle nostre italiane. Shakhtar-Inter alle 18.55, valida per anche il comunque, gruppo B. E poi l'Atalanta, no?
L'Atalanta è comunque una partita l'Ajax. Affascinante, perché sono due stili di calcio a confronto. Atalanta di Gasperini contro l'Ajax olandese, dunque una partita che rispetto ai danesi del Midland, che comunque è stata una vittoria roboante, oggi diciamo un bel test, perché comunque è arrivato da una sconfitta con la Sampdoria, oggi alla prima al Gavi Stadium di Bergamo, finalmente sì, possono giocare nel loro stadio, possono scrivere la storia, perché comunque giocano contro una grande, comunque una squadra storica del calcio europeo, che comunque fin da sempre gioca un calcio propositivo, un calcio basato sui giovani, dunque una bella partita.
Malumpa Zincatu, nostro direttore sportivo di riferimento, ti auguriamo buon proseguimento, buon viaggio.
Buon viaggio,
buon
hai sentito il treno okay, vapore?
Su
un treno vapore, c'era un
treno, ma no,
era un treno vapore.
Ciao Malù, alla prossima, grazie, a prestissimo. E noi salutiamo il pubblico di Bomb Channel, vi ricordiamo che Cose di Calcio prosegue, così come il resto del palinsesto di Radio Bianconera, in streaming su radiobianconera.com, sul bouquet di Sport Italia e soprattutto sulla nostra applicazione.
Non piangete, torniamo domani, torniamo su Bomb
Channel. Su Bomb Channel torniamo domani alle 13 come ogni giorno, ma proseguite l'ascolto attraverso la nostra applicazione. Tra qualche minuto ci collegheremo anche con il nostro inviato Luca Cavallero per avere le sue sensazioni a caldo sulla conferenza stampa di Danilo e di Andrea Pirlo. A tra pochissimo.
Cose di Calcio.
Le 14.33, bentrovati per quest'ultima parte di Cose di Calcio. Siete in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Ci sono tanti messaggi, tante note audio che arrivano al 340.
Sì, anche perché oggi il numero l'ho ricordato io. 340-5425-324.
Se non l'avessi scritto avresti probabilmente detto il tuo di numero di telefono. E poi oggi ti volevo vedere che andavi in giro per telefonie a cambiare la SIM e a farti dare un
vuoi
altro
numero.
Vuoi
che dia numero. Il tuo anche?
No. Dunque, nel corso della prima ora abbiamo avuto l'editoriale sempre interessante, sagace, ironico di Andrea Bosco, che trovate in podcast sul nostro sito radiobianconera.com, così come potete trovare e riascoltare tutte le puntate del nostro palinsesto. Un saluto al signor Bosco, di cui condivido tutto, ma fin qua... No, ho sbagliato tutto. No, calispera a tutti. Sono d'accordo col signor Bosco che oltre alla tecnologia ci voglia anche il buon senso, ma ciò purtroppo ritirerebbe nuovamente la palla all'arbitro, creando discussioni enormi. Del periodo pre-VAR, scrive Stefano da Patrasso. Tiriamo le fila del discorso, anche lui si è profuso in questa disamina sul VAR e su quanto a un certo punto possa entrare in gioco il buon senso dell'arbitro. Ci scrive poi un interessante, ci manda Alessandro, ci rimanda un sito sul quale spiegano la fisica del VAR. Lui insegna la fisica, ci scrive, indipendentemente dalla riga, la riga che vediamo tracciare dalla macchina, no? La riga del fuorigioco. Se scegli un frame, quello prima o quello dopo, il calciatore si sposta fino a 38 centimetri. Ora il regista sceglie sempre il frame.
No, come 38 centimetri, 38 millimetri.
38 centimetri. 38 è un attimo, 38 centimetri. Allunga una gamba,
no,
il calciatore
ma no,
ha fatto 38
centimetri.
Molto più,
ma no, ragazzi, no, usciamo da questo equivoco. Usciamo,
no, però
usciamo, non facciamo gli interisti. Ragazzi, basta,
la conclusione del messaggio. No. Ora il regista sceglie sempre il frame dove lo Juventino è fuori gioco.
Ah beh, io sono stato in alcune redazioni importanti, meno importanti, tutto quello che volete, e comanda sempre un po' il macchinario, no? Lo spessore della riga, tutto questo. Però non facciamo tornare Calciopoli con queste sciocchezze, no? Perché poi ci si abitua a ragionare in un certo modo, no? O cambi la regola e crei lo spazio tra l'attaccante e il difensore, che ci sia il bianco, che ci sia il vuoto, che ci sia quello spazio, no, visibile dalla telecamera al momento del tocco. Se no, tanto, senza tecnologia sbaglieresti. Con la tecnologia riduci quell'errore. Diciamo che Inzaghi in questo momento non sarebbe mai stato capocannoniere in nessuna delle sue stagioni. Bisogna accettarlo, bisogna cambiare l'abitudine anche degli attaccanti. A me lascia invece interdetto, il rigore, no? I rigori dati quando non c'è neanche il tocco, ok? Il VAR non interviene, o se interviene, interviene con un silent check e non si cambia la decisione presa. Qui c'è un potere di cui l'arbitro non vuol privarsi, chiaro, perché altrimenti il VAR decide da fuori, l'arbitro non deve neanche andare, si può andare a prendere il caffè in quel momento lì, ne metterei anche uno che non va d'accordo con quell'arbitro, almeno c'è più controllo, cioè, perché davvero, i due rigori dati ieri sera, l'arbitro può sbagliare, può andare in confusione, tutto quello che volete, ma andando a rivedere o assistito, aiutato dal VAR, quei rigori li deve togliere, altrimenti quelle due persone, in quella giornata, fossi stato anch'io, meriterei di essere accantonato per un po' di settimane. Punto.
Sentiamo anche delle note audio.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara, ma noi siamo fortunati noi juventini, avete visto come funziona il VAR con noi? C'hanno una livella millimetrica, nemmeno un architetto, un ingegnere, cioè ogni qualcosa che è spulciato fino alla fine. Un abbraccio a tutti, forza Juve, tanto quest'anno può essere anche l'anno che vinciamo, se non fermano il campionato.
Tanto può essere anche, ne abbiamo vinti già 9, caro amico bianconero, hai ragione, cioè, poi quelle situazioni, c'è la Juve di mezzo, la vanno a analizzare, cercano di capire, sperano, cercano anche di non commettere l'errore, però è tutto sotto i nostri occhi e spero che ci siano dei controlli, che anche la Juve possa effettuare, che anche le società possano effettuare dei controlli e possano eventualmente mettere in discussione l'esito, la decisione presa anche con la tecnologia.
Sentiamo ancora.
Ciao direttore, ciao Chiara, buon pomeriggio, Massimo dal Prato.
Ciao.
Vorrei il vostro pensiero riguardo a questa mia idea. Io credo che Andrea Pirlo debba cominciare a mettere a sedere un po' Bonucci e un po' Chiellini.
Sono infortunato.
Ma è costretto a farlo.
Un saluto.
Allora, Chiellini, la carta d'identità canta e parla per lui, comanda però la difesa. Ne può fare una sì e una no, mi tengo largo. Però è ancora molto importante, soprattutto con Bonucci, no? Perché Bonucci necessita di uno che abbia il carisma alla Chiellini. Bonucci in questo momento sta patendo più di altre volte, sta però mostrando quello che è stato sempre il suo valore, no? La sua presenza conta. O si trova subito un sostituto o si fanno maturare a fianco a lui determinati giocatori. Secondo me Pirlo, hai ragione su una cosa, dovrebbe dire a Bonucci quelle che sono le sue volontà da allenatore. Probabilmente da calciatore, da compagno di squadra non ti sei mai permesso di dirglielo, no? Ma da allenatore gli devi spiegare forse meglio, anche se è complicato riuscire a muoversi in modo diverso dal punto di vista tattico, come difensore centrale, rispetto a quelle che sono state le tue certezze, le tue abitudini per tutto il tuo percorso professionale. Cosa voglio dire? A mio avviso nessuno ha mai insegnato bene a Bonucci il movimento da difensore, perché non ho mai visto nessuno cioè ottimo difensore, ma nell'uno contro uno Bonucci che si mette in diagonale rispetto al portatore di palla parte già svantaggiato, soprattutto con i grandi campioni di fronte.
Abbiamo Luca Cavallero al telefono, il nostro inviato alla Continassa. Ciao Luca.
Ciao Antonio, ciao Chiara, un saluto.
Eccoti, allora ti abbiamo sentito, hai fatto ti abbiamo battezzato, giusto oggi? È stato il tuo battesimo?
Sì, l'esordio.
L'esordio. Quindi Messi si ricorderà che in questa partita una delle domande è stata fatta da Luca Cavallero. Intanto parlaci un po' di questa emozione, dai, perché poi la prossima volta mando Chiara, attenzione.
Attenzione, già tremano i muri della Continassa,
attenzione.
Che potrei fare...
Qualche consiglio? No, non per quello, per abituare, io sono Pirlo, no, in questo momento, devo abituare Kulusevski, Chiesa, Bernardeschi,
ecco,
tutto lo staff. Intanto, che tipo, no, dillo a quelli che sognano un giorno di fare una domanda a Pirlo, a Quadrado, o a Kulusevski, come hai vissuto questa tua prima esperienza giornalistica, no, dall'interno e non solo da uno studio radiofonico?
Ma guarda Antonio, c'è da dire che l'ho vissuto in un'epoca completamente anomala, come ben sapete voi, ma anche i nostri ascoltatori che sono molto attenti. Adesso le conferenze stampa vengono fatte nel rispetto totale delle distanze, con il microfono che viene tenuto a debita distanza, bisogna prenotarsi, c'è il distanziamento. E il calcio dell'epoca Covid, chissà che giornalisticamente non possa lasciare spunti in un'epoca futura, perché no? Perché è un'epoca storica di fatto questa.
Certo, speriamo di non dover mandare le domande prima, se no siamo rovinati. Cosa che toglie sicuramente di avvicinarsi alle colleghe che arrivano da Barcellona, da Kiev, eccetera, giusto? Manca un po' quel...
la distanza, massimo distacco professionale.
Però si chiedono ancora i numeri di telefono o no? Si chiedono ancora i numeri di telefono o no?
Purtroppo no, però qua in tribuna stampa penso che ci sia materiale bello variegato. Comunque.
Ah, beccato, hai capito? Hai capito, Chiara? Il nostro Cavallero perché ha spinto, perché tutta la notte
ci teneva proprio
per
Barcellona.
Velato l'arcano.
Quando arriva gente dalla Spagna.
Tu che vigilia vuoi fare?
No, a me dispiace perché c'era Danilo, perché non hai mandato me, che Danilo
guarda la lista e ha detto no, la Papa Nicolano no.
Boh, figurati.
Sì, ha visto anche la foto, ha detto no. È poco croccantosa la Papa Nicolano. Torniamo seri. Intanto la Champions, manca anche al nostro Yves, che era lì il DJ della notte durante le partite Champions, nel pre-partita. Tanto per dirvi che tutta la nostra redazione attivamente vive la Champions da protagonista, con colpo di tacco, con chi va allo stadio, cerchiamo di ruotare, io ero presente qui in conferenza, quindi vedete, è Yves che mette la musica. Perché metti la musica? Non c'è mica la discoteca.
Ma senti, vabbè. Torna Luca.
No, ci sta parlando, un attimo.
Ho seguito il vostro discorso, insomma, poi comunque magari vi racconto.
No, diciamo, ci fai un sunto di Danilo, che l'abbiamo preso al volo, non è durata neanche tantissimo, come giocherà, ma sarà lui capitano domani? No, non penso.
No, non penso, anche se Antonio la difesa è molto rimaneggiata, Pirlo l'ha lasciato anche intendere che Chiellini sicuramente non ci sarà, faranno il tutto per tutto per recuperare Bonucci. Demiral a questo punto è l'unico punto fermo tra quelli che sono fisicamente a pieno regime, per De Ligt non è arrivato l'ok dell'ortopedico, quindi le scelte sono obbligate dietro Antonio, una vera e propria emergenza. Mi è piaciuto molto Danilo, infatti gli ho chiesto come è cambiato il modo di difendere della Juventus quest'anno rispetto alla scorsa stagione. Secondo me ha lasciato uno spunto non indifferente, perché se noti quest'anno, ma anche Pirlo stesso poi l'ha detto in conferenza, quest'anno apparentemente può sembrare una difesa a 3, però quando poi la Juventus recupera palla sono a 4. E infatti anche Pirlo è rimasto sorpreso, ha detto ma se non vi siete accorti io difendo anche a 4, difendo sempre a 4. È un modo di difendere ibrido che Danilo comunque ha detto che stanno assimilando gradualmente, logico è che domani sera bisognerà fare di necessità virtù sperando di poter recuperare Leonardo Bonucci, bisogna incrociare totalmente le dita.
Scusa, non è arrivato l'ok da parte dell'ortopedico per De Ligt o non è ancora?
Ligt,
cioè,
esatto.
È definitivo che non potrà giocare domani?
Sì, non gioca.
È definitivo sì, è complicato, diciamo che... difensivamente parlando è una Juventus che quest'anno l'abbiamo vista diversa, più alta rispetto alla scorsa stagione, ha rischiato anche qualcosa in più. Mi viene in mente la partita con la Roma in cui Bonucci è stato quello più criticato perché è stato esposto di più all'uno contro uno, ha sbagliato anche tanto. Io credo che il modo di difendere sia cambiato, la squadra sia più corta, ci sia più propensione anche a cercarsi tra le linee, i centrocampisti si interscambiano anche di posizione. Credo che un giocatore chiave per andare detto al sodo domani potrà essere Arthur, il grande ex atteso fronte Blaugrana, e penso che comunque lui tecnicamente in questo momento, l'ho detto anche oggi ad Up and Down, è il centrocampista più forte della Juventus a livello tecnico in questo momento, poi fisicamente è un altro discorso.
Senti, arriviamo all'altro personaggio, ovvero Andrea Pirlo. Gli hai posto una domanda molto interessante, la collocazione di Dybala eventualmente domani. A me sembra di aver capito, no, che potrebbe esserci una conferma per quanto riguarda domani. Ci spieghi un po' come l'hai letta, come è stata anche valutata da parte dei media presenti allo stadium pochi minuti fa in occasione della conferenza stampa di Andrea Pirlo e Danilo.
Guarda Antonio, in matematica si semplificano i denominatori, io semplifico i minimi termini e ti arrivo a dire che in questo momento per Pirlo due giocatori sono imprescindibili. Uno è Cristiano Ronaldo, l'ha anche detto in relazione al tampone, si attende l'esito in serata, poi vedremo che responso darà, però comunque uno è sicuramente Cristiano Ronaldo e l'altro, non me ne vogliate, è Paolo Dybala. Io penso che Paolo Dybala sia fondamentale per Pirlo, lo ha detto sin dalla prima conferenza stampa, giocherà sicuramente domani, ha risposto esplicitamente sotto questo aspetto.
Esatto.
La collocazione come?
Esatto, no, son d'accordo, no, certo. Aspettato, ha giocato 90 minuti, praticamente 99, contro il Verona, e penso che la chance, soprattutto senza Ronaldo, dipenda, no, sia legata al nome di Dybala.
Sì, poi per quanto
domani
riguarda la posizione, dicevo, non si è sbilanciato più di tanto, però è aperto a diverse soluzioni. Per esempio, per me Pirlo finirà per fare il 4-2-3-1. Alla fine di questa stagione parleremo del 4-2-3-1 di Pirlo. E credo che Dybala possa giocare un ruolo chiave nei tre dietro l'unica punta, che può essere Cristiano Ronaldo o Alvaro Morata. Io mi aspetto molta alternanza questa stagione. Un po' Morata, un po' Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dosato per le partite importanti. È un giocatore fondamentale per Pirlo a livello di carisma, a livello di spogliatoio, a livello del campione che rappresenta. E credo che Pirlo sarà bravo a fare quello che ha fatto l'unico allenatore comune che hanno avuto, Carlo Ancelotti, ossia farlo giocare centravanti per poter capitalizzare un sacco di situazioni da gol. Antonio, nelle partite importanti, se vai a vedere le statistiche, Cristiano Ronaldo non ha mai sbagliato, e questo è il dato di cui dobbiamo tenere conto quando andiamo ad analizzare il fenomeno CR7.
Mi fai una ipotesi formazione, cioè se recuperasse in questo momento, sì, alla luce di quello che è stato detto, le tue impressioni, la tua probabile formazione, poi eventualmente la rettifichiamo con qualche altro giocatore a disposizione.
Allora vado al volo, la mia carrellata di 11, Szczęsny in porta sicuramente, l'unico su cui non ci sono dubbi, mi verrebbe da dire. In difesa credo Demiral, Danilo, e a questo punto, qualora Bonucci non riuscisse a recuperare, Chiellini non ci sarà, De Ligt non ci sarà, quindi mi aspetto titolare McKennie, eventualmente nella difesa 3 alla Emre Can come contro l'Atletico Madrid due stagioni fa. Centrocampo, coppia di centrali, Arthur e Rabiot, che ha anche convinto contro il Verona, mi è piaciuta molto questa coppia e credo che sarà quella su cui Pirlo insisterà di più. Sugli esterni, Juan Cuadrado a destra e Frabotta a sinistra. Per quanto invece riguarda le soluzioni offensive, sono diverse, potrebbero giocare Dybala e Morata, e poi credo che comunque su Kulusevski è un po' complicato rinunciare in questo periodo. L'unico dubbio che ti arrivo a dire è tra Kulusevski e Chiesa, con me che personalmente sono scettico in questo osannamento continuo nei confronti di Chiesa, perché mi ricorda un po' il 2018, quando Bernardeschi veniva elogiato a gran voce, è arrivato Cristiano Ronaldo, Bernardeschi cambierà volto. Io credo che su Federico Chiesa dobbiamo aspettare, non rinuncerei mai a Kulusevski, dietro le punte eventualmente, dietro Dybala a Morata, oppure Dybala con Kulusevski e Morata, e a questo punto Dybala trequartista. Sono tante le soluzioni in attacco, in difesa invece scelte obbligate.
Tante soluzioni in attacco, questa è l'ipotesi personalissima di Luca Cavallero, avremo tutto il tempo per capirla, per rettificarla, per modificarla nell'arco di questa giornata all'interno del nostro palinsesto che proseguirà anche dopo 3-4-1-2, cose di calcio.
3-4-1-2, Antonio, 3-4-1-2.
Certo, e la cosa che ci hai lanciato l'aveva sfiorata anche Andrea Pirlo, questa possibilità eventualmente di McKennie schierato in difesa. Io penso che bisognerà chiedere a Bonucci di stringere i denti e poi eventualmente quella di McKennie, quindi McKennie dalla panchina, Bonucci in campo, eventualmente pronto a metterci la pezza casomai le cose non andassero in un certo modo per la tenuta di Bonucci, ovviamente. Grazie Luca.
Ciao Luca,
grazie a voi.
A
grazie
domani.
A voi, buona continuazione.
Adesso c'è il Barcellona, non ti distrarre, eh?
No.
Che ti richiamiamo nel corso della giornata.
Attenzione, non prendere accordi con Radio Barcellona, mi raccomando, perché io ho la tua età, non cambiamo fede. Sarei andato a Barcellona, a Kiev, a Mosca.
Ciao Luca, a domani, anche
ciao,
perché ricordiamo
100% Radio Bianconera.
Ciao Luca, ricordiamo che Luca Cavallero tutti i giorni lo potete ascoltare tra le 12 e le 13, quindi proprio prima di Cose di Calcio, in Up and Down,
sì,
insieme a Giulia Borletto.
Giulia Borletto, esatto. Bene, spunti molto interessanti, arrivano messaggi?
Tantissimi messaggi al 340-542-5324. Maurizio da Torino: domenica sera mi è sembrato di vedere Bonucci in un ruolo diverso, lasciava il primo passaggio ad Emiral e si alzava a livello dei centrocampisti. Non è che Pirlo lo sta trasformando in un regista vero e proprio o al limite in un libero vecchia maniera?
Sta ritirando fuori. Beh, lui nasce centrocampista, ci sta provando, lo ha fatto, l'abbiamo visto uscire dalla linea difensiva, è un po' un'idea che hanno i geni, no? I geni del calcio. Certo, quando hai avuto nel tuo DNA, quando hai nel tuo DNA, quando hai avuto, essendo un ex calciatore, nel tuo DNA la grande capacità di saperti andare a mettere, no, soprattutto quando la partita non gira in un certo modo, nel posto giusto anche senza palla. Nel calcio, quando le cose girano male, la soluzione migliore la trovano proprio i giocatori intelligenti che sanno andarsi a mettere sulla linea del pallone per essere serviti nelle migliori condizioni, per agevolare al meglio i giocatori d'appoggio, no? Che creano. Intanto si ragiona, e vedo anche dei messaggi, su quelle che potrebbero essere anche altre alternative alla probabile formazione lanciata da Luca Cavallero.
Alba ci suggerisce una sua formazione.
Vai,
possibile
Alba.
Una difesa 4 col Barcellona con Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo, 4 a centrocampo con Kulusevski, Bentancur, Ramsey, Chiesa e avanti Dybala e Morata. Cosa ne pensate?
L'hai letta talmente veloce. Veloce.
Quadrado,
indietro, allora, la
Quadrado,
difesa 3.
Demiral, Bonucci,
guarda,
Danilo.
Leggiamo quella che in questo momento abbiamo davanti ai nostri occhi. Demiral, Bonucci e Danilo davanti a Szczęsny. Quindi Bonucci, siamo tutti un po' ottimisti per recuperarlo. Cuadrado, come vedi dalla nostra grafica, Chiara, è schierato nella linea 4 con Bentancur, che a mio avviso gioca, Luca lo ha trascurato, ma io penso che sia Bentancur l'uomo sudamericano che possa lì, con la fisicità sua e quella di Rabiot al suo fianco, non Arthur, anche se pensavo e penso che Arthur possa giocare al fianco di Bentancur assieme a Kulusevski, Ramsey, Morata e Dybala. Ritornando a Cuadrado, quando la Juve difende, Cuadrado arretra, quindi Danilo con Bonucci diventa il centrale, Demiral dall'altra parte, a meno che Danilo non torni ancora sull'asse di sinistra. Però la Juve difende a 4 sostanzialmente. Quando non la vediamo a 4, anche se si schiera in fase di possesso a 3, quando non difende a 4 è perché purtroppo c'è l'errore tecnico o di Chiesa da una parte, o di chi gioca da quel lato, o di Cuadrado da quest'altra. Certo che Cuadrado si è abituato, è nato terzino nel Lecce, si è abituato a ripiegare e ne ha nelle gambe e nella testa. Io dico che è lui davvero l'uomo con cui abbiamo finito il campionato bene, no? Coprendo bene la corsia di destra l'anno scorso, e con cui siamo ripartiti altrettanto bene. Certo che in certi momenti non riesce a fare tutta la corsia, quella corsia e quel movimento che adesso sta provando Pirlo ad insegnare a Bernardeschi.
Saverio ci scrive: caro direttore, non pensa che la Juventus abbia 4 centrocampisti di media levatura e che manchi di un vero leader in quella posizione, tipo Paolo Sosa, per farli
tipo
rendere
Pogba
al meglio?
Assolutamente sì, la Juve è carente in mezzo al campo. Nella fase di costruzione, della fantasia, delle idee, un giocatore possente e di qualità superiore sotto il profilo della qualità, dell'impostazione. Tanto che oggi, tra i temi di cui avrei voluto parlare, ma ovviamente la cronaca passa in primo piano, Juve, centrocampo, povero di idee. Se il centrocampo è povero di idee o ha tante idee, ma le detta con i tempi, non dico sbagliati, ma leggermente lenti, soprattutto con squadre in campionato, con squadre che pressano, che marcano stretto, che temono di agevolare le ripartenze della Juventus, patiamo. In Europa, se sei lento, paghi ancora di più lo scotto. Cioè, nel senso, a metà campo la Juventus, secondo me, non è riuscita ad arrivare dove avrebbe voluto arrivare.
Ancora qualche messaggio prima di salutarci. Stefano ci scrive: domani sono ottimista nonostante le assenze in difesa e l'assenza di CR7. Non rischierei Bonucci e non rinuncerei a Bentancur.
Esatto, neanch'io. Domani non rinuncerei a Bentancur, a Kulusevski, a Morata e Dybala. E la difesa devo capire. Io non rinuncerei neanche a Bonucci. Cioè, domani metterà al sicuro il risultato. Cioè, devi avere uno che comandi la difesa. Sapete quante volte Scirea, mi raccontava Mariella, giocava pur non stando benissimo, ti metti in mezzo all'area di rigore, già solo la tua presenza infastidisce, cioè dà sicurezza al portiere, dà sicurezza al preoccupa gli avversari. Quantomeno deve essere, nonostante le critiche che si fanno anche a Bonucci, ci mancherebbe, diciamo che resta un difensore di qualità superiore alla media che si vede in giro.
Ottimismo da parte di Andrea, che ci scrive: questa Juve forte, sono sicuro che siamo sulla giusta strada. Pirlo sta facendo un grande lavoro, questa Juventus piano piano sta acquisendo la mentalità e il modo di giocare che vuole il mister. Abbiate fiducia, popolo juventino, ci toglieremo grandi soddisfazioni anche quest'anno. Un solo favore, non fate giocare assieme Rabiot e Arthur, non sono compatibili e non vado oltre perché sarebbe troppo lungo da spiegare.
Intanto vi do una notizia, ragazzi, niente, non c'entra niente con la partita, ma riguarda un ex Paolo Montero esonerato dalla San Benedettese. Era stato contattato Paolo Montero per entrare nello staff di Pirlo, ma non ha voluto lasciare la San Benedettese, che però lo ha esonerato oggi. Alla Juve c'è già Tudor, ma l'ammirazione di Andrea Agnelli, hanno un buon rapporto anche con Montero, lascia aperta una porta per il futuro, magari non lontanissimo. E così abbiamo dato anche questa notizia.
Buon pomeriggio, troppi cambiamenti non vanno bene. Poi per Bernardeschi ha dei problemi personali e ha bisogno di panchina. Tra l'altro, in questa ipotetica formazione di domani, Bernardeschi non
l'abbiamo
non è assolutamente
visto e citato da nessuno.
Da nessuna parte.
Lazio, attenzione, è incubo Covid, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Anderson non partono per Bruges, e questo naturalmente ci fa capire quanto la situazione si stia
positivo,
complicando.
Immobile? Sì. Covid?
Sì. Covid, oggi incontro tra Conte, Spadafora e i vertici dello sport. Ci sono anche i presidenti di diversi consorzi di gestori di impianti sportivi. Il tema è dell'incontro è limitato alle chiusure di palestre e piscine. Naturalmente, se la situazione peggiorerà, come vedete, qualcuno fa la richiesta, stoppiamo la Nation League, le nazionali, le competizioni meno utili, ma vi rendete conto che le più utili per le società a volte sono quelle di incassare dei soldi prestando i giocatori alle nazionali? Cioè, è un po' un problema il cane che si morde la coda, no? Che tenta di mordersi la coda. Quindi attenzione, perché poi ci sono le proposte di entrare in bolla, i giocatori come nella NBA, bloccati, fermi, in albergo, possono spostarsi solo per andare a giocare. Parliamo di Serie A e di questi livelli. Ci sono, ieri sera seguivo un programma, Tiki Taka, non mi vergogno a dire, le lamentele poi delle fidanzate dei calciatori. Come capite, ognuno tira acqua al proprio mulino.
tempo a disposizione per riflettere, per meditare,
per leggere un libro,
per leggere un libro, per tante cose che si possono riscoprire. Noi siamo in chiusura
di
Cose
già?
Di Calcio si finisce qui, passiamo la linea stile Juventus.
Chi è up, grazie, chi down?
Non lo so, grazie a Yves in regia.
Vuoi che ti risponda io?
No. E ci risentiamo domani con Cose di Calcio.
Ciao a tutti, ragazzi, grazie, let's go, a domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.